pezzo comunisti della capitale.
E allora con gli Scalari H, prima della banda Baciocchi, quando sono le 10 e 19 minuti primi di questo lunedì 22 di ottobre 2012, andiamo a cominciare la puntata odierna di Radio Euskadi, la musica, la politica, la storia, l'attualità dal Paese Basco e non solo. E come ampiamente annunciato la scorsa settimana e anche stamattina nell'ambito della rassegna stampa, questa mattina puntata dedicata interamente alla tornata elettorale e nel Paese Basco propriamente detto, quindi le tre province di Álava, Biscaglia e Guipúscoa che mettono insieme la comunità autonoma del Paese Basco, la Navarra, come ben saprete, forma una regione a sé, e elezioni anche per quanto riguarda la regione della Galizia nel nord-ovest dello Stato. Cominceremo dando un'occhiata ai risultati, una rapida rassegna stampa e poi in collegamento diretto con Don Ostia, con un nostro corrispondente, per sentire un po' l'aria che tira. E allora 10 e 20 minuti primi, andiamo a cominciare la trasmissione parlando di Paese Basco, dopo che per qualche settimana i nostri occhi si sono posati più che altro su quello che accadeva in Catalogna con le cronache che abbiamo fatto da Barcellona e più in generale dal panorama politico catalano, che sono stati un po' sotto l'occhio dei riflettori in queste settimane scorse, ci saranno ancora di più in attesa delle elezioni che si terranno anche in Catalogna ovviamente fra poco. Stamattina però tutto l'interesse è ovviamente per le elezioni nel Paese Basco e in subordine in Galizia. Elezioni talmente importanti che persino la stampa nostrana se ne è occupata, cosa che insomma non accade molto di frequente. Allora, andiamo intanto a cominciare con quelli che sono i dati bruti delle elezioni. Andiamo nel Paese Basco. Nel Paese Basco più o meno tutti i media sono concordi nel parlare di un trionfo nazionalista. Qui il partito più votato è il Partito Nazionalista Basco, che ha la maggioranza relativa dei voti e dei seggi, oltre 380.000 voti e 27 seggi, un po' peggio rispetto alle ultime elezioni del 2009, quando aveva accumulato quasi 400.000 voti e 30 seggi, ma insomma si conferma decisamente il primo partito. Subito dopo, l'altro grande vincitore delle elezioni nel Paese Basco, anche se forse qualcuno sperava in qualcosa di più, stiamo parlando di Bildu, la coalizione della sinistra indipendentista basca che si presentava alle elezioni, diventa la seconda forza del Paese Basco, quasi 280.000 voti e 21 seggi. I grandi sconfitti in questo caso sono i due partiti nazionali, il Partito Socialista e il Partito Popolare, che ricordiamo negli ultimi tre anni hanno governato per la prima volta praticamente insieme, perché c'era un curioso governo di minoranza socialista retto anche dai voti del Partito Popolare. Per quanto riguarda i socialisti, perdono oltre 100.000 voti e passano da 25 a 16 seggi. Cala anche il Partito Popolare, che da 146.000 passa a meno di 130.000 voti e perde oltre quindi 25.000 voti, 10 seggi in questo caso. Quello che si va ad aprire dunque è uno scenario in cui le possibilità di governo sono due: o un governo di coalizione fra la sinistra indipendentista e i nazionalisti moderati, che avrebbe ovviamente una schiacciante maggioranza, oppure, come è molto più probabile che accadrà e come è spesso successo nel passato sia recente sia meno recente, un governo di coalizione fra nazionalisti moderati e socialisti, un governo in cui a fare la parte del leone sarebbero ovviamente i nazionalisti moderati, e che tornerebbero al governo da dove erano stati scacciati nel 2009 e dove erano rimasti praticamente per 30 anni di governo sotto diverse sigle. Differente la situazione in Galizia. Non è un caso che poi tutti i principali quotidiani spagnoli, in particolar modo quelli conservatori, mettano molto l'accento sulle elezioni in Galizia. La Galizia è una tradizionale roccaforte della destra spagnola, almeno a livello elettorale, nonostante poi in Galizia ci siano, o comunque ci sono state forse più in passato che adesso, diverse enclave profondamente legate alla sinistra. C'erano zone della Galizia ad alta concentrazione operaia, concentrazioni che poi si sono andate perdendo nel corso degli anni 80 e 90. C'è peraltro anche un movimento indipendentista di sinistra in Galizia, ma la Galizia rimane pur sempre il luogo che ha dato i natali a Francisco Franco, è il luogo che ha dato i natali al luogotenente di Franco che più ha governato dopo la morte di Franco. Stiamo parlando di quel Manuel Fraga Iribarne, che è stato uno dei pezzi da 90 del Partito Popolare, che ha governato la Galizia praticamente per 30 anni di seguito. Qui le elezioni sono andate piuttosto bene per il Partito Popolare, che ha retto tutto sommato rispetto alla precedente tornata elettorale del 2009, guadagnando anzi addirittura 3 seggi. Il grande sconfitto in questo caso sono ancora una volta i socialisti, che da 25 seggi che avevano nel 2009 passano a 18 seggi, e poi ci sono le forze più o meno a sinistra del PSOE, che vanno abbastanza bene, anche se non in maniera eccezionale. Dunque, altre gatte da pelare per quanto riguarda il governo centrale di Rajoy, alle prese con la questione catalana e la questione basca, oltre che alle prese con la crisi economica che tutti sappiamo e che sta rendendo l'atmosfera sempre più incandescente in tutto lo Stato spagnolo. Va detto anche, a conclusione di questa breve disamina elettorale, che un dato interessante e da tenere assolutamente in considerazione è quello della partecipazione alle urne, che comunque è una partecipazione che rimane piuttosto bassa. Nel Paese Basco, con tutto che erano elezioni considerate molto molto importanti, il tasso di partecipazione non è arrivato al 66%, più o meno in linea con quanto è accaduto 3 anni fa, ma insomma comunque una partecipazione relativamente bassa. E ancora più bassa, qui è calata leggermente la partecipazione in Galizia, dove si parla di meno del 64% degli aventi diritto che sono andati alle urne. Insomma, ormai anche nello Stato spagnolo più di un terzo della popolazione non si reca a votare, un dato da tenere assolutamente sotto mano. Come affrontano i principali quotidiani spagnoli questa vicenda elettorale? Ovviamente a seconda del loro posizionamento politico, ma insomma è chiaro che poi i numeri sono quelli. Il País, il giornale più venduto nel paese e storicamente vicino al PSOE, titola così: la sconfitta del Partito Socialista da corda a Rajoy e lancia il sovranismo basco, quindi lancia le forze autonomiste e indipendentiste nel Paese Basco. Il Mundo, quotidiano conservatore, in riferimento alle elezioni nel Paese Basco, dice: il PNV vince e Bildu si fa forte, insieme hanno 48 seggi su 75. Poi ovviamente il Mondo sottolinea il fatto che in Galizia il Partito Popolare sia riuscito a tenere. E il quotidiano ancor più conservatore è ABC, dedica la sua prima pagina sostanzialmente al Partito Socialista, dicendo che il Partito Socialista affronta una nuova crisi, soprattutto per quanto riguarda la sua leadership nella persona di Rubalcava. E poi c'è la Vanguardia. La Vanguardia è un quotidiano catalano più o meno vicino, se non altro da un punto di vista ideale, alle forze del catalanismo moderato. Titola l'Avanguardia: vincono i partiti principali, il Partito Popolare in Galizia e il Partito Nazionalista Basco in Euskadi. In particolar modo l'Avanguardia mette molto l'accento sul fatto che nel Paese Basco l'annunciato trionfo della sinistra indipendentista sia stato reso un pochino meno trionfale dalla grande prova offerta dai nazionalisti moderati. Insomma, come dire, la diga alla sovversione la fanno i nazionalisti, gli autonomisti moderati nel Paese Basco, come in Catalogna. Si parla direttamente a Madrid in questo caso, ovviamente. Poi c'è il quotidiano Basco Gara, il quotidiano vicino alla sinistra e indipendente dentista, che sottolinea come per la prima volta ci sarà una maggioranza storica a favore dell'autonomia, con la vittoria del Partito Nazionalista Basco e l'irruzione in Parlamento di Bildu. E quindi una serie di analisi, insomma, ovviamente tutti i quotidiani, tutte le fonti di informazione, sia quelle ufficiali sia quelle un po' meno ufficiali, dedicano grande spazio a questi temi. Questa una brevissima rassegna stampa. Poi, come ha potuto ascoltare chi ha sentito la rassegna stampa italiana mattutina, più o meno non si discostano di molto i quotidiani italiani da questo tipo di lettura. Poi di solito i quotidiani italiani, almeno per quanto riguarda i due principali, non fanno altro che fare un copia e incolla dai principali quotidiani spagnoli. Un pochino di musica e poi cercheremo di metterci subito in contatto con Donostia.
Pasar a mi lado.
Allora, 10:33, dovremmo essere in collegamento con Adriano, ci senti?
Sì, sì, vi sento benissimo, buongiorno a tutte e a tutti.
Buongiorno, stai a Donosti, abbiamo detto giusto, no?
Sì, sì.
Perfetto. Allora, dunque, hai avuto modo di sentire la radio, quindi abbiamo fatto un po' una piccola rassegna stampa, più che altro della stampa nazionale e spagnola. Tu hai seguito, insomma, direttamente questi giorni preelettorali e elettorali. Intanto ti chiederemo un po' a te un giudizio su come sono andate le elezioni, partendo dal clima che stai respirando lì a Donostia.
Sì, no, il clima sociale e politico era un po' rappresentato bene dal clima meteorologico di questi di queste ore, perché appunto finalmente dopo un po' di giorni ha smesso di piovere, però rimane un po' nuvoloso ed è un po' il clima che si respira in giro. Anche le reazioni di ieri sera alla visione dei risultati elettorali, perché se da un lato, come ha detto precedentemente, il quadro delle elezioni conferma la differenza del sistema politico basco rispetto al resto del sistema politico spagnolo e conferma la crescita e l'importanza della sinistra indipendentista e quindi di una presenza di un settore sociale importante e rilevante, che rivendicano, oltre che all'indipendenza, anche politiche sociali marcatamente di sinistra. Dall'altro lato, le aspettative delle compagne e dei compagni della sinistra indipendentista erano un po' diverse, per cui nonostante un risultato storico, forse a livello elettorale uno dei risultati più importanti a livello di elezioni autonome basche per la sinistra indipendentista, non si è festeggiato alla grande. C'è voluto un po' di tempo per rendersi conto che alla fine il risultato è comunque ottimo e in prospettiva ci sono margini di crescita, e che il progetto politico che sta sviluppando la sinistra indipendentista dopo il dibattito interno alla militanza che ha portato un anno fa la dichiarazione di ETA di fine della lotta armata, anche se appunto le aspettative erano un po' diverse, perché si prevedeva, o quantomeno si intravedeva la possibilità di superare il padre nemico amico del Partito Nazionalista Basco nella lotta interna all'egemonia all'interno del nazionalismo, lotta che per al momento, come fanno vedere i dati, ha vinto il Partito Nazionalista Basco. Poi in questi giorni, già ieri sera tra vari compagni si ragionava sui vari flussi elettorali per capire cosa è andato, cosa non è andato, perché in termini assoluti la sinistra indipendentista rispetto alle elezioni generali, che sono il termine di paragone principale, dato che erano l'ultima elezione in cui si è candidata a Mayor, che di fatto corrisponde alla composizione dell'attuale Euskal Herria Bildu, appunto la sinistra indipendentista ha perso poco meno di 10.000 voti, che in termini assoluti non sono molti, ma dato il sistema elettorale hanno influito abbastanza nella distribuzione dei seggi e quindi hanno influito anche sul risultato finale. E c'è soprattutto il fatto che qui nella provincia di Guipúscoa, della provincia di San Sebastián, dove la sinistra indipendentista era riuscita a conquistare molto elettorato popolare di base, che storicamente voteva Partito Nazionalista Basco, ha perso un po' di voti, e questo ha influito nella distribuzione dei seggi, dando grande spazio al PNV. Quindi al momento le incognite principali sono capire se e come la sinistra indipendentista, che ha perso parte di voti verso destra e in parte verso sinistra, riuscirà a riconquistare consensi a livello sociale, quindi capire come riattivare dinamiche di mobilitazione sociale funzionali allo sviluppo del progetto indipendentista di sinistra. E dall'altra c'è anche da capire come si muoverà il Partito Nazionalista Basco. Partito Nazionalista Basco che storicamente viene definito il pendolo patriottico, appunto per le sue posizioni che oscillano tra un indipendentismo retorico volto soprattutto a mobilitare l'elettorato di base, e però un autonomismo pragmatico e paraculo, per usare un termine
scientifico
in Italia, che appunto usa la minaccia del separatismo più che altro per negoziare quote di potere con Madrid, e ha sullo sfondo di un progetto sociale ed economico tendenzialmente di centrodestra e neoliberista. E non è un caso che la crescita di di seggi del PNV, perché in termini assoluti di voti il PNV ha preso un po' meno voti, però in termini di percentuale è il risultato partito che ha vinto chiaramente le elezioni. Appunto, buona parte dei voti conquistati dal PNV vengono dall'elettorato del Partito Popolare. Quindi il dato interessante su cui riflettere nel medio periodo qui per quanto riguarda la politica nella comunità autonoma basca è un forte spostamento di voti di elettorato precedentemente del Partito Popolare, che ha abbandonato l'appartenenza spagnolista e nazionalista spagnola del Partito Popolare per decidere di difendere un progetto sociale ed economico di destra rappresentato indubbiamente dal PNV. E quindi c'è questo fatto che il PNV adesso si dovrà dovrà gestire questi nuovi consensi che provengono però da un ambito politico esterno al nazionalismo basco. Quindi da un lato appunto queste elezioni in sintesi confermano alcune delle tendenze che già si erano sviluppate nelle ultime tornate elettorali dopo la decisione strategica della sinistra indipendentista di abbandonare la strategia armata come parte appunto della sua strategia complessiva. Dall'altra emergono anche alcuni aspetti di criticità che fanno riflettere soprattutto all'interno della militanza indipendentista. Appunto, le aspettative forse sono troppo alte e sono incominciati a emergere alcuni piccoli problemi su cui la militanza, la base delle compagnie e delle compagnie dovranno riflettere per cercare di capire dove intervenire per dare maggiore risalto al loro progetto indipendentista.
Senti, va bene, insomma, queste cose poi sappiamo bene sia tu che io che necessitano di giorni e settimane poi per un'analisi corretta, però la cosa che evidentemente insomma arriva all'occhio subito è che il contesto politico attuale sembra essere un contesto polarizzato su due forze basche, cioè una sinistra indipendentista basca e un partito conservatore o comunque democristiano o basco. I partiti tradizionali spagnoli messi insieme, socialisti e Partito Popolare, prendono meno di un terzo dei voti totali e dei seggi. Probabilmente anche questa, immagino, una delle chiavi di lettura e insomma delle necessità interpretative da qui alle prossime settimane, insomma, come
appunto è evidente la soddisfazione di fondo che si respira qui, appunto quello che c'è una maggioranza schiacciante storica avversaria, appunto generalmente sovranista o appunto nazionalista, che è barricata al suo interno, e questo crea ovviamente soddisfazione perché appunto rende evidente la vera fotografia della realtà sociale e politica del Paese Basco, che negli ultimi anni per l'illegalizzazione della sinistra indipendentista non emergeva a livello elettorale, perché appunto ricordiamo che nelle precedenti elezioni regionali del 2009 è uscito fuori un presidente del governo basco del Partito Socialista, perché la sinistra indipendentista non poteva partecipare a quelle elezioni, e quindi i risultati elettorali non erano una fotografia della realtà sociale della comunità autonoma basca. E non è un caso che appena poi appunto in queste elezioni si è potuta presentare una candidatura della sinistra indipendentista, i risultati sono stati completamente diversi. Appare appunto una maggioranza di praticamente due terzi del nuovo Parlamento basco che è di taglio in una parte chiaramente indipendentista, un'altra quella del PNV è più ambigua, con una componente indipendentista e una componente più autonomista. Quindi da questo punto di vista la fotografia è chiara. Il problema è sulla dimensione socio-economica appunto del nuovo quadro politico, perché appunto i timori sono quelli del PNV e le ambiguità del PNV rispetto alla politica di alleanze, perché appunto il PNV è un universo un po' strano che paragonabile alla democrazia cristiana italiana della Prima Repubblica, con varie anime al suo interno e soprattutto partito fortemente legato al controllo del potere delle istituzioni regionali. Partito che di fatto dal 1980 al 2009 è stato l'asse portante dei vari governi autonomi baschi, sia come governi monocolore che governi di coalizione, dove però il PNV era la forza egemonica e che ha a livello di amministrazione locale ha radicato un forte controllo, quindi c'è nella regione del PNV c'è da dividere la componente dell'elettorato di popolare, l'elettorato che al suo interno è molto radicato, c'ha una forte componente popolare che per esempio vedrebbe una buona parte dell'elettorato del PNV sarebbe completamente disposto a creare una coalizione sovranista con la sinistra indipendentista all'interno del Parlamento basco. Dall'altro c'è la componente sociale legata agli interessi della borghesia locale, fortemente legata al PNV, e soprattutto la componente degli impiegati di alto livello, dei quadri dirigenziali dell'amministrazione pubblica basca, che hanno sofferto molto nel 2009, essendo stati cacciati dopo praticamente 30 anni di presenza al potere, e che hanno una smania di ritornare al potere centrale, al potere regionale molto, molto forte, e questo entrerebbe in contrasto con le proposte della sinistra indipendentista che oltre a appunto nel progetto di medio-lungo periodo di avanzare verso il riconoscimento del diritto di autodeterminazione del Paese Basco, hanno anche un'idea di cambiare completamente la modalità di fare politica qui sul territorio, superando clientelismo, superando le politiche economiche non liberali che hanno caratterizzato i governi del centrodestra del PNV in passato. Quindi appunto la fotografia generale fa dimostrare rende evidente questa forte maggioranza sovranista basca che appunto rappresenta i due terzi è presente nei due terzi del nuovo Parlamento. Dall'altro appunto ci sono alcune incognite che fanno tenere un po' i piedi per terra e spingono verso un maggiore lavoro di mobilitazione sociale e politica da parte della sinistra indipendentista per cercare di rafforzare ancora di più i consensi che sta ottenendo in queste ultime tornate elettorali.
Senti, a proposito ancora del Partito Nazionalista Basco, oggi magari ce ne occupiamo di più, visto che per quanto riguarda la sinistra indipendentista, insomma, siamo più ferrati. Tu hai ricordato come, insomma, dalle prime analisi sembrerebbe che ci sia stato un travaso di voti dalla destra del Partito Popolare al Partito Nazionalista Basco. Ti posso chiedere in brevissimo qual è stato l'atteggiamento dei nazionalisti moderati in queste elezioni riguardo al quadro economico generale e alle politiche economiche del governo centrale, anche considerando il fatto che appunto ha goduto in questi ultimi 3 anni il Partito Nazionalista Basco di poter stare all'opposizione, quindi di essere un po' avere le mani libere da tutta una serie di misure che sono state prese, e anche in considerazione del fatto che ricordavi tu il Partito Nazionalista Basco è un partito di estrazione e di ispirazione democristiana e molte volte nel corso della sua vita, in particolar modo negli ultimi anni, ha in qualche modo rivendicato il fatto di avere avuto una forte attenzione comunque anche ai temi sociali ed economici, ha rivendicato il fatto di aver costruito nel Paese Basco un sistema di Stato e di protezione sociale unico rispetto allo Stato spagnolo, vero o falso che fosse questa affermazione. Ecco, da questo punto di vista come si stanno ponendo?
Sì, no, questo è uno degli aspetti interessanti del quadro, che appunto rimette in gioco le ambiguità interne del Partito Nazionalista Basco. Appunto risulta evidente che una parte consistente del voto dei votanti del Partito Popolare, soprattutto quelli più giovani, meno legati a una retorica spagnolista tipica della militanza più anziana del Partito Popolare qui nel Paese Basco, ha capito che non c'era più possibilità per il Partito Popolare di svolgere un ruolo politico attivo qui nella comunità autonoma basca, e quindi hanno deciso di sostenere il progetto politico economico che stava più a destra, che in questo caso è rappresentato dal Partito Nazionalista Basco, che appunto l'ultimo governo, quello guidato dal socialista Patxi López, che insomma ha avuto una gestione abbastanza negativa nel territorio basco, però soprattutto negli ultimi mesi, in vista delle possibili elezioni anticipate che poi appunto ci sono state, E anche dopo la vittoria dei popolari per maggioranza assoluta nelle elezioni generali spagnole, il discorso del presidente socialista basco della comunità, Pachi López, tendeva appunto a differenziare l'atteggiamento le politiche sociali del governo basco socialista, comparandole con le politiche del governo centrale di Madrid, difendendo una gestione che è più attenta ai settori più deboli della popolazione, che non ha implementato e applicato i tagli proposti dal governo centrale, anche se poi in questo c'è da distinguere molto la retorica dall'attualità. Però sì, effettivamente nel discorso, anche considerando parte della militanza del Partito Socialista, il Partito Socialista si opponeva appunto alle politiche di austerity provenienti da Madrid, e questo quindi ha in parte rotto sui temi sociali ed economici, che per ovvie ragioni hanno assunto una centralità nel dibattito preelettorale, ha un po' interrotto la possibilità di accordi o di creazione di un fronte unico tra Partito Socialista e Partito Popolare, situazione che di fatto si era confermata negli ultimi 10 anni. Non a caso il governo di Pachi López era un governo di minoranza appoggiato esternamente dal Partito Popolare. Subito dopo la vittoria dei popolari alle elezioni a Madrid, di fatto questo accordo è venuto un po' meno, tant'è che con l'accentuarsi delle politiche di tagli sociali e liberiste da parte del governo di Rajoy, di fatto è venuto meno questo accordo e il PP ha tolto l'appoggio esterno al governo di Pachi López, che si è trovato anche a dover appunto a convocare elezioni anticipate che però hanno trovato un'altra ragion d'essere nella necessità dell'approvazione del bilancio della comunità autonoma basca, che appunto il Partito Socialista, che da un lato diceva di non voler effettuare i tagli sociali, dall'altro parte dei poteri reali qui economici della comunità autonoma basca sapevano che sarebbero dovuti essere compiuti dei tagli nel bilancio, e quindi per evitare di gestire direttamente la cosa se ne è lavato le mani e ha convocato elezioni anticipate, quindi lasciando nelle mani del prossimo governo, che sarà guidato dal PNV, vedremo poi con chi dovrà affrontare uno dei primi punti all'ordine del giorno del prossimo governo basco, sarà proprio quello di definire il bilancio per il prossimo anno. E quindi sì, c'è questo, il PNV si trova a dover gestire questa doppia situazione di una base sociale che spinge verso il fronte unico, la sinistra indipendentista, per cercare appunto di sviluppare un fronte sovranista contro Madrid, anche che appunto c'è una parte della base sociale per noi che viene dal mondo delle cooperative di ambito cristiano sociale, che ha effettivamente poi influito su alcune politiche sociali portate avanti dal PNV, che a fronte di, per esempio, il dover gestire il processo di smantellamento industriale negli anni 80 con la comunità autonoma basca, ha fornito anche alcuni servizi di welfare locale molto avanzati, soprattutto se li compariamo con il resto dei welfare locali presenti nello Stato spagnolo. Però appunto c'è questa ambivalenza di fondo che sta emergendo ancora più chiaramente, nonostante il trionfo elettorale del PNV, tra una base sociale e le componenti più cristiano-sociali, diciamo di centro-sinistra, per volerli sintetizzare in qualche modo, all'interno del PNV, e la componente legata alla borghesia locale e il nuovo influsso, la nuova influenza di elettorato ex popolare, che spingono invece verso un forte carattere di centrodestra, di neoliberista del Partito Nazionalista Basco. Bisognerà vedere nella politica di alleanze e anche nella ridefinizione interna degli equilibri interni alle varie componenti del Partito Nazionalista Basco quale sarà lo sbocco di questa discussione, di questa indecisione. E qui entra in gioco anche la capacità di mobilitazione sociale della sinistra indipendentista, che ovviamente può creare una forte pressione sociale sul PNV e soprattutto su quella parte di elettorato più popolare, più tendenzialmente vicina ai valori della sinistra, per riconquistare appunto consensi per un progetto indipendentista e di sinistra, anche per accentuare le tensioni all'interno e le contraddizioni all'interno del Partito Nazionalista Basco.
Benissimo.
Al momento la politica di alleanza è molto, molto incerta, perché con la vittoria dei socialisti nelle passate elezioni, o meglio, vittoria del PNV, però con il governo poi creato in gestione dei socialisti, c'è stata una politica di epurazione totale dei principali dirigenti legati al Partito Nazionalista Basco, e questo ha creato delle frizioni molto importanti. Quindi a breve periodo è difficile vedere una collaborazione chiara e pacifica tra PNV e Partito Socialista, pur appunto essendo quella di un' alleanza PNV e Partito Socialista quella più probabile all'interno del nuovo Parlamento Basco. Però appunto ci sarà bisogno di tempo per appianare queste divergenze relative alla gestione del potere, visto che appunto c'è i dirigenti, gli alti carichi istituzionali del PNV che erano stati cacciati nel 2009 hanno da un lato voglia spasmodica di tornare seduti sulle poltrone del potere, e dall'altro hanno avuto rapporti piuttosto tesi con i socialisti che li hanno sostituiti. Quindi anche questo è un aspetto da avere in considerazione per gli sviluppi prossimi, anche nell'immediato. Poi nel medio periodo vedremo un po' come si evolve la situazione.
Certo, comunque diciamo a occhio quello che ci aspetta sarà un governo a guida nazionalista moderata con l'appoggio dei socialisti, insomma alla fine si arriverà a questo.
Pronto?
Ci senti Adriano?
Sì, ogni tanto,
tanto scompare. Dicevo in conclusione, comunque al di là di queste tensioni che ci sono, la soluzione più probabile sarà quella di un governo a guida nazionalista moderata con l'appoggio dei socialisti.
Sì, quella più probabile. Sicuramente il governo sarà guidato dal Partito Nazionalista Basco, che ha indubbiamente vinto le elezioni e che quindi sarà l'asse portante del nuovo governo. Bisogna capire poi la formula che si troverà. Infatti i prossimi giorni e le prossime settimane saranno sicuramente settimane di negoziati febbrili da parte del Partito Nazionalista Basco, che potrebbe optare da un lato per un governo di minoranza con appoggio esterno, però solo i voti, i seggi del PP non basterebbero, del Partito Popolare, a sostenere un PNV che è oltretutto un PNV che non si potrebbe permettere agli occhi dell'elettorato e dell'opinione pubblica basca di formare un governo con l'appoggio del PP. Ci sarà una fase appunto di appianamento delle divergenze con il Partito Socialista, che appunto, conoscendo le pratiche ambivalenti anche del Partito Socialista, prima o poi arriveranno ad un accordo. In questi giorni sicuramente la sinistra indipendentista spingerà molto sul fatto della maggioranza sovranista espressa dall'elettorato basco. Quindi farà anche presente al Partito Nazionalista Basco che si prende la responsabilità di rompere questa maggioranza chiaramente sovranista che appunto è emersa dalle urne. Quindi sì, ci saranno febbrili negoziati, anche se lo scenario più probabile è quello di un governo PNV con un appoggio più o meno diretto del Partito Socialista. Poi vedremo questo come influirà sull'approvazione del bilancio, e quindi vedremo anche se il Partito Socialista di fatto, non solo che a parole, metterà dei paletti contro possibili scelte di tagli sociali e di politiche neoliberiste, oppure poi anche nello sviluppo delle politiche sociali. E poi c'è da vedere anche l'influenza del caso catalano, perché ricordiamo che il 25 novembre ci saranno le elezioni in Catalogna. E un possibile avanzamento delle rivendicazioni indipendentiste in Catalogna sicuramente avrà effetti anche qui, e quindi bisognerà vedere se il Partito Nazionalista Basco riuscirà a gestire questa tensione tra un aumento del sentimento sociale indipendentista con la necessità di dover negoziare con le forze anti-indipendentiste e in parte anche spagnoliste rappresentate dal Partito Socialista e dal Partito Popolare.
Va benissimo Adriano, ti ringraziamo, sei stato molto chiaro e niente, un saluto, ci rivedremo qui a Roma nei prossimi giorni, immagino.
Grazie a voi, un saluto a tutti.
Una buona permanenza, a presto e ciao. allora 11.01, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, sempre all'ascolto di Radio Euskadi, con la lunga corrispondenza da Donostia e le analisi delle elezioni che si sono tenute ieri in quella del Paese Basco. Noi ci approcinchiamo alla conclusione della puntata di quest'oggi di Radio Euskadi. Come detto, una situazione politica in ebollizione assolutamente. Le urne, del resto, con tutta l'analisi che va ovviamente fatta, che abbiamo provato a cominciare, ma insomma andrà comunque proseguita, ci dicono di un quadro politico in deciso fermento, e un quadro politico che ovviamente segue i fermenti sociali in atto non solo nel Paese Basco ma in tutto lo Stato spagnolo. In tutto ciò è anche significativo l'enorme risalto che tutti i media iberici danno alla vittoria del Partito Popolare in Galizia, una regione che comunque è piuttosto piccola e non molto popolata, ma in questi tempi, come dire, di grande crisi, anche una vittoria, o meglio un mantenimento delle proprie posizioni in Galizia da parte del Partito Popolare, viene salutato con grande enfasi. E ricordava giustamente il compagno da Donostia che poi le elezioni di ieri nel Paese Basco e in Galizia in realtà non sono altro che il primo piatto di un pranzo elettorale che vedrà il vivo fra esattamente un mese, poco più di un mese, il 25 novembre, quando andrà alle urne la Catalogna. E insomma, anche dal risultato elettorale catalano usciranno fuori una serie di risposte sicuramente molto significative. Fra l'altro, lo abbiamo accennato la settimana scorsa nella corrispondenza con Barcellona, lo rifaremo nelle prossime puntate. Sono in fase di organizzazione una serie di coordinamenti elettorali di sinistra radicale che si andranno a presentare alle elezioni regionali della Catalogna. Anche il loro risultato sarà sicuramente un termometro interessante per capire come evolverà la situazione. E come detto tante volte, si sta giocando in qualche modo in queste settimane, in questi mesi, il futuro dello Stato spagnolo, e dal futuro dello Stato spagnolo si giocherà anche il futuro del vecchio continente. Eventuali svolte da un punto di vista democratico e progressista andranno a influenzare gioco forza quello che accade anche altrove in Europa. Viceversa, reazioni pesanti dal punto di vista conservativo e anche militare potrebbero avere conseguenze inenarrabili. Come detto tante volte, la storia, diceva quel tale, la seconda volta si ripete sempre sotto forma di farsa, ma anche le farse possono essere tragiche, e lo sappiamo bene nel nostro paese. Prima di concludere, due accenni per quanto riguarda i media di casa nostra. Un accenno è un po' più anziano, l'altro è recentissimo. L'accenno anziano lo facciamo per una notizia che è apparsa ormai già qualche settimana fa su Repubblica. In particolare parlava di Borghezio, non c'è bisogno di spiegare chi sia il personaggio, il quale Borghezio, scriveva a Repubblica, aveva organizzato una specie di meeting internazionale in cui si diceva avesse invitato una serie di forze, di movimenti popolari di liberazione nazionale, fra cui anche il Fronte Polisario. Questa è la notizia che apriva su Repubblica, evidentemente non controllata né confermata. qualche tempo dopo, quando la notizia arriva ai responsabili del fronte Polisario, i responsabili del fronte Polisario smentiscono qualsiasi tipo di loro presenza all'interno di questa di questo supposto meeting. Purtroppo sui giornali non se ne ha traccia, si fa anche così informazione nel nostro paese. L'altra segnalazione, così, è una segnalazione più per ridere che per altro, però anche questa ce la dice lunga su una certa serietà di dare le notizie, anche se in questo caso ci fa piacere. Il settimanale L'Espresso, l'ultimo numero, quello che è uscito nelle edicole lo scorso fine settimana. Espresso, così come Repubblica, per quanto riguarda gli articoli dallo Stato spagnolo e quindi sul Paese Basco, riprende in maniera pedissequa gli articoli del Paese, quindi sul Paese Basco proprio si spara ad alzo zero: i nazisti baschi, i genocidi baschi, i terroristi baschi, eccetera eccetera. Siamo abbastanza abituati a questo tipo di argomentazioni. Poi succede che nel numero di questa settimana c'è un piccolo articolo, un articoletto dal titolo Paesi Baschi tocca a una donna. La donna sarebbe è Laura Mintegi, che era la candidata alla presidenza del Paese Basco per quanto riguarda Bildu, quindi per quanto riguarda la sinistra indipendentista. In questo breve articolo, che è più di colore che altro, si parla di Arnaldo Otegi, portavoce della sinistra indipendentista in carcere a causa delle sue opinioni, come il Nelson Mandela basco. Evidentemente l'articolista dell'Espresso insomma non è andato a controllare quella che dovrebbe essere la posizione ufficiale del suo giornale, soprattutto quello che il suo giornale ha scritto fino a praticamente il giorno prima. E siamo felici di questa decisa sterzata delle posizioni dell'Espresso. Non vogliamo sapere che cosa succederà all'articolista che ha dato questa definizione eccezionale per Arnaldo Otegi, che di solito viene definito in tutt'altro modo. Quello che chiediamo a cuore aperto alla direzione e ai responsabili della redazione dell'Espresso è, insomma, di essere indulgenti nei confronti dell'articolista. Insomma, uno sbaglio può capitare a chiunque, non lo rifarà più, lo promettiamo. E insomma, il diavolo è nei dettagli, si dice, quindi si infiltra negli articoli non principali, nelle brevi d'agenzia, nelle note. Quando l'avranno saputo è il Paese. Arnaldo Otegi, il Nelson Mandela basco. Oh, ma siamo passe. E vabbè, è anche un segnale di come certi argomenti poi vengano trattati spesso con faciloneria. Questo titolo, il Nelson Mandela di qualsiasi posto in giro per il mondo, è abbastanza usato e abusato. A volte però il suo uso in determinati contesti e su determinate argomentazioni porta così a traguardi abbastanza situazionisti. Comunque, detto ciò, siamo arrivati alle 11:10 minuti primi, si chiude qui Radio Euskadi, si ritorna la settimana prossima probabilmente avremo una trasmissione, a meno che non accadano cataclismi, un po' più leggera del solito. Parleremo di un partiremo da una fortunata commedia di qualche anno fa che si chiamava L'appartamento spagnolo, per parlare in maniera fra il serio e il faceto di emigrazione italiana in quella di Barcellona, fuga di cervelli e non solo di cervelli, identità possibili, immaginabili, integrazioni vere o presunte. Insomma, vedremo un po' chi ne esce fuori, visto che a Barcellona la comunità straniera più importante di tutti è proprio quella composta da cittadine e cittadini di nazionalità italiana. È anche vero poi che molti di questi sono in realtà sudamericani che sono riusciti ad avere l'agognato permesso di soggiorno grazie a qualche bisnonno italiano, ma insomma comunque la presenza è rilevante e vedremo un po' che cosa succede. radioscadi@autistici.org, la casella di posta elettronica per chiunque voglia contattarci. Mentre per quanto riguarda il podcast, anzi della trasmissione, il sito di Radio Onda Rossa è sempre quello, www.ondarossa.info, all'interno della sezione dedicata alle trasmissioni. Chiudiamo dunque la trasmissione di oggi con la sigla terminale di Radio Scadi. E poi tre quarti d'ora di musica e parole in attesa di Corrispondenza Operaia e in attesa anche di notizie che arrivino da fuori.